mille voci.
11:04 minuti di venerdì 16 marzo, buongiorno, ben ritrovati con Nicola Colotti in regia, Mario Craga l'assistenza tecnica e Sara Tognola al microfono. Si dice che l'uomo prima di parlare abbia cantato, che prima di scrivere prosa abbia fatto poesia. Poesia proprio dal greco, che significa fare, creare, poi in un secondo tempo anche comporre. Beh, una cosa è certa, contro alcuni equivoci e stereotipi, la poesia non è fare una riga corta, andare a capo, scrivere parole che terminano con un'assonanza. È molto, ma molto di più. C'è un movimento, un'emozione che attraversa il poeta, chi fa poesia appunto. L'occasione ce la fornisce la Giornata Mondiale della Poesia il prossimo 21 marzo, una ricorrenza istituita dall'UNESCO nel 1999 proprio per celebrare questa forma d'arte, riconosciuta come una delle forme d'espressione più antiche e belle utilizzate dall'uomo. E immagino tutti noi abbiamo una poesia nel cuore e nella memoria, perché così ci hanno insegnato a scuola qualche anno fa, quindi vi aspettiamo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Sembra che non ci sia, poi li incontri per caso, fra le mani di un bimbo, perché lui cammina cantando, ride e gioca coi sassi, sogna che può volare, e tutto questo è poesia, sembra che non ci sia, poi ti prende la mano e ti porta lontano con lei. E non sei più il bambino che giocava coi sassi, scopri di essere un uomo. Tutto questo è poesia. Sembra che non ci sia, poi la senti una notte, mentre piange nel buio per te. Le dovresti parlare, ma non sai cosa dire, è finito l'amore, anche questo è poesia. Questa vita è poesia. We'll be right back.
Traffico difficoltoso nel Malcantone, un incidente ad Agno in zona Cimitero sta provocando lunghe code tra i seguenti tratti: tra Caslano e Agno in direzione di Lugano, dove si registrano ritardi di almeno mezz'ora, tra Bioggio e Agno in direzione di Ponte Tresa e di conseguenza tra Sorengo e Agno in direzione del Malcantone.
E noi ci mettiamo la poesia. I poeti prendono le parole di tutti e le portano a vedere il mondo. È bellissimo, l'ho trovata questa mattina in rete e la voglio condividere innanzitutto con Matteo Campagnoli, che ci sta ascoltando al telefono da Milano. Buongiorno Matteo.
Buongiorno.
Come va?
L'invito.
Come va?
Bene.
Allora
bene,
Matteo
tu?
È... Bene, sì. Poeta, scrittore e tra gli organizzatori di Babel, che è il festival, lo conoscerete tutti, di letteratura e traduzione, che proprio stimola lo scambio interlinguistico e culturale, con un'iniziativa in previsione della giornata mondiale della poesia il 21 marzo, molto interessante, molto movimentata, potremmo dire.
Sì, e questo è uno dei progetti abbastanza recenti di Babel, diciamo, è partito 2 anni fa, ed è un progetto di scambio tra poeti di varie lingue svizzere che si traducono vicendevolmente, a volte anche senza sapere la lingua dell'altro, però ognuno traduce le poesie dell'altro.
E questo non è una novità, diciamo che i poeti di tutto il mondo hanno sempre tradotto altri poeti, spesso anche senza conoscere la lingua di partenza, come diceva lei, grazie alla mediazione di versioni interlineari preparate proprio da studiosi o da altri poeti. Questa è una magia oltre che poesia.
Sì, questo capita spesso, perché tra i poeti alle volte ci possono essere delle affinità molto forti, quindi leggi magari qualche traduzione di un poeta che scrive in una lingua che non conosci e dici: io lui lo voglio tradurre, vuoi avvicinarti, vuoi sentirlo molto vicino a te, e quindi si scavalca anche l'ostacolo della lingua grazie appunto all'aiuto di chi la sa.
Quindi anche quest'anno 3 poeti svizzeri si tradurranno vicendevolmente nelle 3 lingue nazionali.
Sì, anche...
Prego, no, perché tra le protagoniste ci sarà, per la lingua italiana, Laura Cerboni, che è poetessa e che è qui in studio con noi. Quindi in che cosa consiste?
No.
È vero che c'è questo, questo feeling che va oltre le parole e che permette poi di tradurre.
Assolutamente.
Con il rischio di tradire anche.
Il rischio di tradire è sempre presente. Ci sono diversi modi di tradurre, di approcciarsi alla traduzione. Giovanni Giudici, uno dei più importanti poeti del secondo Novecento, diceva che l'amore per la traduzione deriva dall'amore per la lontananza. E infatti lui ha tradotto soprattutto poeti di cui non conosceva la lingua. E la lontananza è qui qualcosa che spinge ad andare verso, ad accogliere l'altro. Però accogliere non significa addomesticare. Ecco, tradire il testo, o forse in una traduzione, significa scavalcare il testo originale. Non riuscire a fare un passo indietro, soprattutto per chi scrive. La tentazione è quella di ridurre tutto alla propria misura, cancellando invece quanto c'è di ricco e strano, per usare le parole di Eliot, nel testo dell'altro.
Certo, questa lontananza però, Matteo Campagnoli, deve sempre averla anche un poeta con se stesso.
Sì. Cioè, nel senso, tu dici di essere capace di giudicare un po' da fuori il proprio lavoro.
Sì, esatto.
Intendi questo?
In fondo quella capacità di sorprenderci o di sorprendersi che ha il poeta è proprio dovuta a questo spazio che c'è tra lui e se stesso.
Ma infatti questo c'è un po', è una cosa duplice ed è molto particolare, perché se tu chiedi anche a molti poeti una esperienza comune sulla quale ti diranno lì c'è qualcosa di importante, è quando tu cominci a scrivere magari hai anche qualcosa da dire, molto spesso non ce l'hai neanche, ma diciamo che ce l'hai, cominci e ti rendi conto che quella cosa non è adeguata, e spesso la poesia ti porta a riflettere su questa cosa, perché magari hai un certo metro che hai deciso di usare, vuoi usare delle rime eccetera, quindi difficilmente la prima cosa che scrivi va bene. quando fai il secondo passo e arrivi poi magari al terzo, al quarto, al quinto, ti rendi conto che stai dicendo delle cose che non sapevi prima di scrivere, che non sapevi di non sapere, ecco lì di solito sta succedendo qualcosa di importante.
Quindi,
questa è un'esperienza comune a tantissimi poeti, cioè, ma agli scrittori in generale.
Certo, quindi fondamentale, come dicevamo, lo stupore che il poeta prova di fronte alla propria espressione, cioè il poeta non sa quello che scrive.
Cioè, non è che non lo sa,
certo.
Non è che non lo sa.
Ci siamo capiti.
Però è che è come se la lingua fosse uno strumento di scoperta. E quindi tu, un archeologo, scava e poi trova qualcosa. Ecco, diciamo, se vogliamo usare una metafora, possiamo usare questo. No? E quindi è una ricerca, grazie alla lingua, di qualche cosa. Che poi a un certo punto, quando la trovi, forse la riconosci, dici: ecco, è questa cosa qua.
Bello, bello. Io saluto anche in studio Josef Weiss, che è tipografo, diciamo un po' riduttivo, tipografo perché a Mendrisio è titolare dell'Atelier della Stampa e della Rilegatura d'Arte. Dico bene, Josef Weiss?
Sì. Direi proprio così.
Quindi una rara officina di stampa, caratteri in piombo, di rilegatura d'arte, proprio per valorizzare, immagino, la parola, per abbellirla.
E beh, un libro per me deve essere bello, bisogna sentirlo, toccandolo, si deve annusare, è un oggetto di un gran valore, almeno per me. E io cerco di mettere dentro un pezzo della mia anima in qualsiasi libro che io sto facendo. Io spero che si può cogliere questo fatto.
Ma immagino di sì. Da quanti anni fa questo lavoro?
Beh, il prossimo anno sono 60 anni.
Quindi penso proprio di sì, che qualcosa, il suo lavoro ha dato qualche frutto. È importante Matteo Campagnoli, che tra l'altro è anche traduttore, non l'abbiamo detto. Il libro, ciò che contiene, che protegge anche in fondo le parole.
I libri sono degli oggetti molto belli. Devo dire che come scrittore, quando scrivi le tue cose, poi te le pubblicano, se vedi che c'è cura nella pubblicazione ed è bello anche l'oggetto, è una cosa che dà una soddisfazione enorme, perché tu hai scritto qualcosa e qualcuno se l'è presa a cuore al punto da produrre con quello un oggetto bello. Quindi è molto toccante vedere dei libri fatti bene.
Quindi vede Josef Weiss,
beh,
che il suo lavoro deve continuare a farlo praticamente.
C'è gente che ha sensibilità e comprende la cosa, sì.
Mi è piaciuto molto, l'altro giorno abbiamo avuto una piacevolissima telefonata e lei mi ha detto: con l'età si diventa più poetici.
Ma certamente che si divaga sempre di più, si cerca ovunque a 360 gradi. E facendo questo lavoro che faccio io ho tempo di meditare. Uno potrebbe anche dire: ma questo qui è arretrato, mette un pezzo di piombo all'altro per fare un testo, una poesia. Ma io, mentre faccio questo, mi sento come un bambino che sta al mare, che gioca con la sabbia. Io non sono più in me stesso. Io divago, è una cosa favolosa. Altri devono fare cose di meditazione, non so. Se uno fa questi riti, potrebbe proprio guadagnare.
Laura Acerboni ha detto: divento bambino, però il poeta è un bambino.
Assolutamente. Si mantiene uno sguardo sulle cose, sul mondo, che è uno sguardo probabilmente privo di giudizio ancora, almeno si cerca di conservare questo.
Grazie a quella lontananza evocata da lei prima.
Grazie a quella lontananza, sì. Non avere mai certezza di quello che si attorno e riuscire ad ascoltarlo, questo nella poesia secondo me è essenziale.
Non avere mai certezza, Matteo Campagnoli, ecco, scrivere poesie oltre l'ispirazione c'è il lavoro, lavorare e sbagliare, cioè tenere il lavoro fra sé e la parola è un lavoro continuo.
Sì, infatti questo è un po' l'altro aspetto della cosa di cui parlavamo prima e anche si collega molto a quello che hanno appena detto Laura. È come se ci fosse sempre una tensione, credo che la poesia o la scrittura in generale viva molto di questa tensione continua tra degli opposti. Quindi da una parte c'è quello che dice Laura, che è questa essere come un bambino, avere questo sguardo così totalmente sorpreso e stupito sul mondo, e dall'altra parte c'è invece la parte critica, che è quella che valuta ed è quella che lavora, c'è l'abilità tecnica come di qualsiasi artista, come per un musicista, come c'è per uno sportivo. La capacità di saper fare le cose, e questo sdoppiamento è difficilissimo perché bisogna saperlo dosare. Quando si scrive c'è sempre il critico, il te stesso critico sulle spalle che guarda e dice no, non va bene, e quello è pericoloso se interviene troppo presto.
Quindi la parte critica è quella che non accetta le certezze.
Sì, è quella che è anche sempre pronta a misurare su il valore di quello che stai facendo con, si spera, buoni parametri, di solito molto alti, e può essere una cosa che blocca molto e che non permette di avere quello sguardo stupito e di lasciarsi andare. Quindi è una continua interazione tra queste due cose. L'importante forse è, con l'esperienza, imparare a sapere quando una delle due deve prendere il sopravvento.
Vero. Cos'è la poesia allora? Grande, è un movimento, l'abbiamo detto in apertura, un movimento, un'emozione che attraversa chi scrive, chi produce, chi fa la poesia. È movimento perché l'emozione nasce proprio da moto. La poesia, non solo Joseph Weiss nello scrivere, lei l'ha detto, ma mi piacerebbe che approfondisse questo suo fare poesia nella quotidianità, oltre che il suo lavoro.
Ma è proprio l'atteggiamento di un bambino che si stupisce, e finalmente quando faccio una nuova stampa vedo che ben riuscito, è una bella cosa. Ma dietro naturalmente c'è la tecnica che si è acquisito, questo è chiaro. Però si può arrivare a quel punto dove si può liberarsi da tutte le cose tecniche prettamente. Non sono preoccupato, vado e vedo che cosa riesco a fare. Poi sono stupito alla fine quando è venuto fuori bene, no?
E questo, Matteo Campagnoli, anche quando si scrive, si fa una poesia.
Sì, credo sia la stessa cosa che dice Joseph, perché alla fine è come anche prima parlavo degli sportivi, è come nello sport, no? Il tennista, finché sta lì a pensare come deve tirare il diritto al rovescio, non giocherà mai bene. Quello lo fai in allenamento, e poi quando sei in gara non ci pensi più e fai, e quello che esce è il frutto di quello che hai imparato prima, appunto, come diceva Joseph, la tecnica che hai messo, e poi a un certo punto non ci pensi più davvero.
È vero, ha scritto un'ascoltatrice, Giovanna, dice proprio per consigliare l'insegnamento ai bambini di alcune poesie, non tante, ma dice, ma alcune. Laura Acerboni è molto giovane, lei studiava poesie, le facevano studiare poesie alle scuole elementari?
Sì, studiava poesia. Devo dire che purtroppo a me le scuole hanno dato pochissimo. Ho iniziato a scrivere da bambina, ma al di fuori della classe, al di fuori della scuola, che anzi avevo un approccio molto severo, sì, nei confronti della poesia, che invece è comunque un'espressione molto libera. E avevo letto per la prima volta a 6 anni La via del rifugio di Guido Gozzano, e da lì ho iniziato a scrivere.
Ho chiesto anche al nostro pubblico in apertura quale fosse la poesia che più ricordano. Lei, Joseph Weiss, ne ha una?
Ma ne ho tanti, ma non...
Una in particolare?
Beh,
o forse la prima che ha imparato, che ha dovuto mandare a memoria?
Oh, mamma mia, questo qui sono 60...
Beh, allora l'aiuto, ad esempio nel mio caso, perché stavo pensando che il pianto antico di Carducci, Matteo Campagnoli, il suo?
Anche per me è difficile, ce ne sono tante, forse Montale, non so, una delle prime che mi ricordo che mi ha proprio colpito tantissimo è Il girasole di Montale.
Tra l'altro, proprio per sgretolare degli stereotipi, la maggior parte dei poeti, Laura Acerboni, non ha frequentato le università e soprattutto la facoltà di lettere. Montale, citato da Matteo Campagnoli, ad esempio, era ragioniere.
È vero, ci sono alcuni poeti che hanno fatto il loro percorso al di fuori dell'accademia, al di fuori delle aule. Uno dei poeti che più amo, ad esempio Brian Patten, che è stato uno dei poeti di Liverpool, assolutamente non ha frequentato le scuole. Diciamo che dipende, si ha la fortuna di incontrare dei veri e propri maestri che aprono degli spazi sulla poesia, attraverso l'arte, la letteratura, e altri invece che tendono a chiudere.
Si parla tanto, l'abbiamo detto, delle funzioni della poesia, che rivela un po', stando a quello che voi ci state raccontando, ma anche Joseph Weiss, che è un poeta, anche se non scrive poesie, dicevo, l'essere rivela il rapporto che l'essere ha con il mondo, cioè con gli altri. In fondo, dicevamo, i greci lo chiamavano proprio da poesis il fare. Il fare, quindi, un po' un operare Matteo Campagnoli su se stessi.
Sì, c'è un'espressione, per esempio, del poeta inglese John Keats, morto molto giovane, nell'Ottocento, che parla della vita come della valle del fare anima, per esempio. E tutta l'arte credo che abbia un po' anche questo, o forse o dovrebbe tentare di avere questo aspetto di fare per fare anima. E questo passa, è una cosa molto concreta, come diceva anche Joseph prima, passa proprio anche dal mettersi lì a mettere assieme del piombo per fare un libro. È un aspetto ritualistico ed è proprio un modo diverso, e ricollegandomi a quello che tu hai detto all'inizio, di porsi rispetto al mondo. E quindi la poesia, la filosofia, a che cosa servono? La realtà è che non servono a niente, ed è importante che sia così. Cioè, uno spazio dove succede dell'altro, dove non vince l'idea dell'utilità. E quindi io non guardo il mondo in questo modo, non guardo un oggetto perché mi può essere utile, ma lo guardo perché esiste, è contemplazione. No? Quindi è proprio un modo diverso di stare al mondo, ed è importante che queste sacche resistano, ci siano, serve a compensare il resto anche.
In interfono il tecnico Mario Craga ha detto nutre l'anima, sì, è vero, Joseph Weiss.
Sì. Io credo che è molto importante il mio atteggiamento nella mia vita verso l'universo, verso tutto. Io sono di fronte a questa cosa. E naturalmente quello che io faccio è completamente fuori dalla economia realmente esistente. Io sono un perdente. Perché io devo fare queste cose, ma non sono oggetti, ecco, per il commercio, non si possono, cioè, è difficile a venderli.
Cioè scendere a compromessi, in altre parole.
Non posso fare compromessi, devo farlo, questo è 100%. Anche se accastano i libri in casa mia, di quella mia propria produzione, ma lo devo fare.
Cioè deve essere coerente con se stesso.
È incontrollabile.
È incontrollabile la coerenza, vero? E tra l'altro quest'anno sarà il bicentenario dell'infinito di Leopardi. Lei l'ama molto, Joseph Weiss, questa poesia.
Certamente. Ho fatto una bella pubblicazione con tre... dunque, l'originale in inglese e in tedesco. In tedesco è niente di meno che la traduzione di Rilke, e che è splendido, e supera tutte le traduzioni che ho visto sia in tedesco, in inglese e così via.
Il valore, Matteo Campagnoli, della traduzione, anche qui possiamo sgretolare un luogo comune che la traduzione tante volte valorizza e non tradisce un testo.
Sì, può succedere anche questo, infatti c'è chi dice la poesia è ciò che è perso nella traduzione, questo diceva per esempio Robert Frost, un grande poeta americano, e poi Joseph Trotsky, poeta russo, che era molto un grande ammiratore di Frost, però poi d'altra parte diceva la poesia è ciò che si trova nella traduzione.
Bellissimo.
Quindi non si sa, dipende, sono dei miracoli, in genere sono proprio dei miracoli, però possono accadere. Immagino sicuramente l'infinito di Rilke sarà meraviglioso, e ci sono, ogni tanto succedono queste cose.
E il bicentenario dell'infinito quest'anno è anche celebrato, infatti l'Accademia Mondiale della Poesia ha promosso il primo concorso nazionale di poesia con immagine che ha come tema Siamo fatti. È bellissimo questo titolo, Siamo fatti per l'infinito, e possiamo dirlo più o meno all'unanimità, una poesia considerata, Matteo Campagnoli, un bene comune.
Sì, sì, sicuramente, credo sia anche in realtà una poesia molto difficile da tradurre, specialmente nelle lingue anglosassone.
Laura Cerboni, un bene comune, un bene immateriale che ha mosso milioni di miliardi di pensieri, ecco il movimento, l'emozione di emozioni, di inquietudini, di pensieri filosofici, di visioni e tant'altro.
È la grande poesia, è la poesia poesia stessa, sì. Riesce a essere letta da tutti, a comunicare a tutti, ed è nel nostro immaginario, fa parte del nostro patrimonio, è entrato nella nostra sensibilità.
E proprio Leopardi sosteneva che è meglio ascoltare il popolo quando parla, perché la parola del popolo è molto più vicina alla natura, e poi perché la parola del popolo nasce dentro le emozioni del vivere. Joseph Beuys. Cioè la parola popolare è lontana dalla chiacchiera, in altre parole.
Beh, io devo sempre parlare della mia posizione, quella conosco, e trovo che non è mai banale quello che si fa con una certa serietà, anche col gioco, cioè il gioco serio. Ecco.
È il gioco serio, è vero, la componente, Matteo Campagnoli, la componente ludica fondamentale, l'essere bambini, e automaticamente diventi anche un po' poeta, non solo se scrivi delle poesie.
Eh sì, quello di cui parlavamo prima, un po' questa libertà che a un certo punto devi avere, se non te la dai, se non ti permetti questa libertà, difficilmente riesci ad arrivare da qualche parte. Per questa questione della lingua di cui parlavi adesso, sì, certamente, perché diciamo nella poesia una cosa fondamentale è il tono, e qualsiasi poeta ti dirà che il tono deve essere quello di qualcuno che ti sta parlando, così come stiamo parlando io e te, non deve salire. E con quel tono, quello lo senti per strada, il modo di parlare delle persone. Poi dentro tu puoi avere anche dei concetti molto elevati o delle parole, non è vero che bisogna restringere il vocabolario della poesia e non usare parole complicate, col tono giusto, però poi funzionano ed è difficilissimo.
Il tono e il suono anche.
Eh beh sì, certo, quello è una delle cose particolari della poesia, che fa delle poesie le poesie.
Joseph Weitz, abbiamo parlato tanto anche a microfoni spenti del suono, di questa bellezza, del valore del suono, anche delle parole, nell'intonazione, nell'espressione di sentimenti, di emozioni, belle o brutte, però sono importanti.
Ma certo, certamente. E il suono, non lo so, si può anche vedere in forma di grafica, per esempio. E ci sono delle cose che ognuno sa nell'inconscio, ma non lo sa davvero. parlo della distribuzione di spazi che uso nelle mie edizioni. E poi, prima di tutto, faccio la sezione aurea. Questa qui è, per me è una cosa elementare. Oggi ho visto la bambina della poetessa qui.
Gregorio, il bimbo di 2 mesi.
E vedeva che lui sul sguardo verso il papà che l'aveva in
nel bacia, marsupio, sì. Sì. Che ci sta guardando, ascoltando in questo momento.
E io penso che proprio questo bambino faccia una lezione quotidiana, la guarda la faccia della madre e del padre. E che cosa vede? Vede la sezione aurea, la impara la distribuzione corretta del viso. Allora noi abbiamo innato quasi queste leggi che ci sono, e io lo voglio adottare perché non rifiuto queste cose. Io posso poi sempre, sono libero a optare per altre suddivisioni, eccetera, però questo qui mi è sempre sacro.
Laura Cerboni è commossa, ha gli occhi lucidi.
Sì.
Non ha ancora scritto una poesia per il figlio.
Non ancora.
Sentite, se siete d'accordo, credo che Matteo Campagnoli ci deve salutare, vero?
Sì, che ore sono, scusami?
Sono le 11:36. Ascoltiamo.
Come vuoi, no, posso anche restare.
Allora, ascoltiamo Dolce Nera, che è un pezzo di poesia anche quello, in musica, e poi ci risentiamo fra 4:58, va bene?
D'accordo.
Intanto aspettiamo anche le suggestioni del pubblico, anche solo la vostra poesia, quella che ha lasciato un segno, che vi accompagna anche a scadenze regolari nella vostra vita. Può essere la cavallina storna di Pascoli, può essere l'infinito di Leopardi, possono essere tante poesie, magari una che avete scritto voi a 10 anni, anche quella è importante.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Nera che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte, nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna, nera di falde amare, che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta. Acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale. Acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare. Quando ingorga gli anfratti si ritira e risale. E il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda. E la lotta si fa scivolosa e profonda. Acqua di spilifi
fitti, dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire, acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi? Che adesso si ritira, passa sfila tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare.
Abbiamo dato un abito meraviglioso alle parole. A proposito di questa canzone Dolce Nera di De André, ci scrive un'ascoltatrice, dice Alberto Nessi, dice la poesia illumina il buio, è vero, è il titolo apparso proprio questa settimana sul settimanale Cooperazione, e a proposito l'editoriale del caporedattore Daniele Pini mi dà più uno spunto, più di uno spunto, magari ne parliamo dopo. Dicevo, la poesia illumina il buio, invito gli ascoltatori, scrive questo signora, a leggere l'articolo appunto a lui dedicato sull'ultimo numero di Cooperazione. Io di solito non leggo poesie, ma recentemente ho letto dei versi pubblicati da un mio amico che mi hanno davvero emozionato. Mi hanno fatto scoprire un mondo diverso e più contemporaneo, sporco di terra, intriso di sudore e emozioni umane di concepire la poesia. Le emozioni, quindi il moto che attraversa l'uomo, rientra. Ne stiamo parlando con Laura Cerboni, poetessa, Matteo Campagnoli, poeta, scrittore, tra gli organizzatori di Babel, Josef Weiss, poeta anch'esso, anche se tipografo, o poeta e tipografo. Nicola Colotti invece ci ha portato altri messaggi da parte del nostro pubblico.
No, in realtà vi ho portato una piccola provocazione che, sentendovi parlare, mi sono tornati in mente ricordi liceali, e mi è tornata in mente la poesia di Carducci sul poeta, no? Che dice: il poeta o volgo sciocco un pitocco non è già, che all'altrui mensa via con lazzi turpi e matti porta i piatti. E dice: il poeta è un grande artiere che al mestiere fece i muscoli d'acciaio, e prosegue dicendo: capo a fier, collo robusto, nudo il busto, duro il braccio e l'occhio gaio, non appena. E vabbè, dopo poi continua tutta la poesia. Però questa immagine del poeta che combatte, no? Che è tipicamente carducciana, fa un po' magari il contrasto, e verrebbe da chiedersi come invece oggi è visto il poeta nella nostra società, no? Qui c'è una rivendicazione da parte del Carducci, ma oggi i poeti in fondo cosa sono? Che cosa dovrebbero svolgere come funzione nella nostra società? Questa è stata una prima riflessione. La seconda invece sui versi della canzone Dolce Nera di De André, perché tutte le volte che l'ascolto mi torna in mente che c'è questa cacofonia nel suo tram scollegato, no? E mi sono detto, spesso nella poesia bisogna giocare anche di cacofonie, e a volte sono geniali, a volte magari disturbano, però ascoltando la Nona Sinfonia di Beethoven ci sono degli errori di armonia, eppure rimane un capolavoro dell'umanità.
Matteo Campagnoli, allora qual è oggi il ruolo del poeta? È simile a quello di ieri?
Sì, credo che il ruolo del poeta sia sempre uno solo, che è quello di scrivere bene. La responsabilità ce l'hai sulla lingua, sulla tua lingua, quello non cambia niente. Poi se ci sono società nelle quali magari i poeti sono più o meno ascoltati, questa è ancora un'altra questione. Cioè in Unione Sovietica riempivano gli stadi, ma era l'Unione Sovietica, quindi c'è un regime dittatoriale. Allora magari è meglio essere un nessuno e non tanto ascoltato in una democrazia che una star sotto un regime dittatoriale. Detto questo, ci sono poeti, per esempio Seamus Heaney, scomparso di recente, premio Nobel irlandese, in Irlanda era una persona molto ascoltata, anche dai politici, eccetera. Sono casi particolari. L'Irlanda è una nazione che ha una forte tradizione poetica e di rispetto per i propri poeti. Da altre parti i poeti sembrano non esistere. Dipende dai momenti, dal tempo, ma le responsabilità sono sempre quelle: dire quello che c'è da dire e dirlo bene, il meglio possibile.
Laura Cerboni, un po' quello che si diceva un po' prima, oltre l'ispirazione c'è lavoro, lavorare e sbagliare. Certo, certi poeti non hanno potuto concedersi questo lusso, il lusso di sbagliare.
Sì, sbagliare è una libertà enorme e bisogna assolutamente concedersela e fare in modo che venga concessa anche dall'esterno al poeta, ma non soltanto, direi proprio a tutti.
Abbiamo delle telefonate. Pierina, anzitutto, buongiorno.
Buongiorno, ho sentito prima qualcuno che ha nominato il Carducci.
Signora, il com'è? Pianto antico.
No, anche quello, ecco. Ma a me è quello che è rimasta impresso la poesia quando lui dialoga con i cipressi davanti a San Guido. I cipressi che a Bolgheri alti e schietti van da San Guido in duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti mi balzarono incontro e mi guardar. Oh, bentorni omai, bisbigliaron ver me col capochino. Perché non ti fermi? Perché non ristai? Fresca è la sera e a te è noto il cammino. E dopo lui risponde: ah, cipressi, cipressetti miei, lasciatemi ire. Or non ho più quell'età. Su via, non fo per dire, ma oggi sono una celebrità. E mi fermo qui perché è talmente lunga, non voglio rubare troppo tempo. A me le poesie sono sempre piaciute. Oggi che sono anziana, presto compio 92 anni, le ricordo come fosse ieri. Le poesie a me vengono dopo il cibo. Io scrivo spesso qualche poesia e anche in dialetto. Posso leggerne una?
Signora, allora, le posso
non
dare...
Non avete tempo.
Perché c'è Iole, ci sono Iole, Salvatore e forse anche Luca.
Sì, no, sarà per un'altra
volta. Ma molto, con molto piacere, Pierina. Grazie di averci ricordato Carducci.
Ad ogni modo, gli autori italiani di quel tempo, sia il Leopardi, sia il Pascoli, quello di, come si chiama, che fa solo con una frase, mi illumino di immenso, è Lungaretti, anche quella, solo una frase dice tutto.
Grazie Pierina.
Grazie a
Arrivederci.
Voi, buona giornata a tutti.
Salvatore.
Sì.
Buongiorno.
Sono pronto. Buongiorno a lei.
Ci dica.
Posso incominciare?
Ah, anche lei ha una poesia breve?
È un po', insomma.
No, mi sa che non è breve. Vabbè, cominciamo, casomai la interrompo, che è una cosa bruttissima, sì. Soprattutto quando si leggono poesie. Dica.
Allora, o tu Svizzera, anche madre mia, un grande augurio di un lungo e fervido avvenire. I tuoi figli sono orgogliosi per i valori di libertà da te difesi. Con la bandiera bianco e rosso fiammante, pronta all'aiuto per tutti quanti. Tu non sei grande di estensione, ma grandi braccia aperte ad ogni occasione. il valore umano per te è prioritario in tutti i giorni del calendario. Le belle montagne ti fanno da cornice, i fiumi e i laghi che ti si addice, i prati verdi ci danno speranza, sempre belli ed accattivanti. Se parliamo poi del tuo grande cuore, pronta a portare a pompare sangue per ogni istante. Esatto. Come si può di te non parlare? Per me sei tutto e ti voglio amare. Ti prego, questo semplice pensiero di volerlo accettare da un umile servo che per tutta la vita ti vuole amare.
Salvatore.
Ho finito.
È bellissima, grazie. Grazie Salvatore. Buona continuazione.
Grazie.
Iole.
Sì, buongiorno.
Buongiorno Iole.
Inizio subito.
Ah, proprio voi, d'accordo, come quando mi fa tornare indietro alle elementari, quando si recitavano, bellissimo. È breve, Iole? Mi scusi, sì, la domanda un po'... Dica, sì. Sentiamo, siamo tutto orecchi.
Tu, che mi ricordi il profumo della terra, tu, che riconosci il passo svelto e leggero della Vergine, che non confondi la rugiada con il pianto innocente, tu sai dirmi perché l'amore porta la gioia e la sofferenza nella stessa mano.
Grazie Iole.
Prego, grazie a voi.
E abbiamo Luca ancora.
Sì, buongiorno.
Buongiorno Luca.
Dunque, io non starò qua a recitare poesie. Volevo velocemente dirle una cosa su una poesia che sentì nell'agosto del 1996 sulla vostra radio. Era una trasmissione in omaggio al 50esimo, o anzi al 60esimo della morte di Federico García Lorca. Mm. Era una trasmissione bellissima, infatti la registrai e mi capita ancora oggi ogni tanto di ascoltarla. In particolare sentì una poesia recitata da chi conduceva il programma, la poesia è Ballata triste, e venne, e questo che appunto voglio dire, venne recitata in un modo così profondo, così bello, così sublime, che per me è stata una folgorazione. E da quel momento io ho veramente capito l'importanza assoluta di come una poesia viene recitata per trasmettere tutta il pathos, per trasmettere tutto il pathos di quello che le parole della poesia vogliono dire. Io la imparai istantaneamente a memoria, ancora oggi mi capita spesso di recitarla. Io la recito e come mantra, io sono ateo, però per me è come una preghiera. È bellissimo, la recito e in quel momento sento un sottile piacere, è una felicità. Ecco,
è una felicità averla ascoltata, Luca, grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
Laura Acerboni diceva come un mantra, come una preghiera, in fondo la lontananza evocata da te all'inizio, necessaria per poter fare poesie, anche questo.
Sì, e diciamo che le parole di quest'ultimo ascoltatore mi riempiono di gioia. Anch'io amo Lorca e anch'io mi ripeto spesso i versi di Hikmet, di Giudici, di Patten. Vivono tutti nella stessa contemporaneità e mi formano. Broschi diceva che chi legge poesia si lascia sconfiggere meno facilmente rispetto a chi non la legge. Ecco, allora ripetiamola, diciamola, creiamo questo spazio.
E un po' l'abbiamo creato anche grazie al nostro pubblico. Matteo Campagnoli, io citavo prima l'articolo apparso, l'editoriale apparso sul settimanale Cooperazione, che vi invito a leggere assieme all'inserto, poi l'intervista a Alberto Nessi all'interno. in previsione del 21 marzo, della giornata mondiale della poesia, Daniele Pini, tra le altre cose, dice: il grande valore della poesia come strumento di relativizzazione della realtà, di fuga da ogni verità preconfezionata e sicura, un bene immane. E invece no, scrive, i poeti sono relegati nel limbo intellettuale lontano dalla realtà. La poesia nelle nostre scuole ha, nella migliore delle ipotesi, un ruolo marginale. Come commentiamo? Dobbiamo incoraggiare, abbiamo questo compito, il poeta ha anche questo compito.
Allora, questa questione della scuola è molto complicata, perché ovviamente...
Allora lasciamola ad altri questo.
Trovare spazio, certo, sì, è importantissimo che ci sia il ruolo di chi media, è fondamentale, perché la poesia sì spesso viene relegata in un angolo, passa come una cosa complicata e alle volte può anche esserlo, ma lo è a ragione e quindi è una difficoltà giustificata, nel senso, ecco. Alle volte ci sono difficoltà non giustificate, si complicano le cose così ad arte per farle sembrare più interessanti, ma in realtà poi non lo sono, e alle volte c'è una difficoltà che può essere... che è positiva, molto positiva, non si fanno solo le cose semplici nella vita.
Assolutamente no, Leopardi diceva appunto, l'abbiamo detto prima, che la parola popolare è lontana dalla chiacchiera e Daniele Pini scrive proprio anche il fatto di allontanarsi dalla banalità della lingua di tutti i giorni garantisce tenuta nel tempo e momento di rigenerazione nel ritmo infernale del quotidiano. Joseph Weiss, un breve commento finale. Basta così?
Sì.
Basta così. Allora, io voglio dirvi che il discorso legato alla poesia continua, chiaramente. Questo era un inizio. Abbiamo un bellissimo epilogo proprio nel giorno della poesia, nella giornata mondiale della poesia, proprio con una puntata speciale di Tutorial il 21 marzo prossimo, intitolata così, che lo trovo bellissimo, I poeti che resistono. E Daniele Oldani nel lancio di questa trasmissione ha proprio scritto quasi una poesia, dice: silenziosi, discreti, nascosti tra le pagine dei loro diari, i poeti resistono ed esistono. Stellan Gioku, tu hai un po' curato questa puntata. Ce la fai in un minuto?
Ce la facciamo.
A lanciare e a obbligarci a sintonizzarci mercoledì prossimo alle 9.
Allora, avremo con noi... dei poeti. Avremo Laura Di Corcia, che è una poetessa giovane del 1983, che parlerà un po' del suo percorso poetico. E poi abbiamo voluto vedere come oggi la poesia in realtà per vivere ha preso anche altre strade. Quindi avremo Stefano Palmieri, che ci presenterà un programma che si chiama Suoni Diversi, un programma di poesia, e altri personaggi. E poi su Rete 2 a Laser, sempre mercoledì mattina, ci sarà un'intervista alla poesia di Ungaretti. Scoprirete perché. Perché abbiamo intervistato il suo ultimo amore, Bruna Bianco, ma non vi svelo di più.
Questo mi interessa. 11:57, ringrazio Laura Cerboni, Matteo Campagnoli, Joseph Weiss, il nostro pubblico e tutti i poeti.